Noi siamo qua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il nome di Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. Coro, avete un altro canto? Gloria a Gesù Cristo. Accomodate. Capitolo 4 di Giovanni. Quando dunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, quantunque non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria, giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe detta Giuseppe suo figliuolo. E qui era la fonte di Giacobbe, onde Gesù, dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta, una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Giacché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Onde la donna samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù, camminando, si ferma al pozzo di Giacobbe. Era stanco, aveva sete, e lì c'era una donna, una samaritana. Ora vediamo cosa succede. Il popolo di Samaria era il popolo di Israele. Per legge, loro seguivano la legge, il popolo di Israele seguiva la legge. Ancora oggi il popolo di Israele segue la legge. E per la legge non potevano avere rapporti con altri. Quindi con noi samaritani, che era una parte del popolo idolatra, non potevano avere il rapporto, proprio gli era vietato. Gesù viene e parla alla samaritana. Gesù viene e va oltre la legge, c'è in lui la legge compiuta, perché in lui c'è la grazia, c'è la misericordia, e non cammina su un binario legalista, perché Gesù dice: io ho compiuto la legge, non sono venuto per abolire la legge. Perché alcuni pensavano che Gesù era venuto per abolire, e lui dice: no, io non sono venuto a cambiare la legge è compiuta in me. Cioè la legge erano i primi cinque libri, il Pentateuco, i primi cinque libri che abbiamo noi. Guarda cosa fa. Parla a questa donna. E ora vediamo. Egli poi, l'apostolo Pietro, che i primi apostoli che venivano dalla legge, venivano da questa cultura, diciamo, legalista, erano pure loro sulla legge. E il Signore parla in una visione all'apostolo Pietro e gli fa vedere degli animali immondi. Cala dal cielo un lenzuolo con degli animali immondi e sente una voce che dice: ammazza e mangia. Poi vede il Signore e gli dice: no, Signore, io non ho mai mangiato di animali immondi, non ho mai toccato, cioè. L'apostolo Pietro dice che anche lui seguiva la legge. E il Signore poi gli dice: ammazza e mangia. Sembra qualcosa contrario alla legge, ma non è contrario alla legge. Egli ha dato, è venuto per compiere nella sua persona il progetto di salvezza, che non è attraverso la legge, cioè non è attraverso la conoscenza delle scritture, ma attraverso il rapporto con Gesù Cristo. Questo perché? Perché egli viene per dare le fondamenta del rapporto con Dio. Gesù Cristo è venuto per ricollegare l'uomo a Dio. L'uomo che per il peccato ha interrotto il rapporto con Dio. Tutti gli uomini. Tutti gli uomini. Per natura hanno una natura di peccato. Però cosa avviene? E in Gesù Cristo questa natura viene vinta. Torniamo indietro. E qui c'era una fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Onde la donna samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere, e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Gesù si manifesta e dice a questa donna: se tu mi chiedessi da bere a me, io ti darei dell'acqua e tu non avresti più sete. Ma non stava parlando dell'acqua del pozzo o di un altro tipo di acqua. Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci dette questo pozzo e ne beve egli stesso coi suoi figliuolo e i suoi bestiami? Gesù rispose e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più sin qua ad attingere. Hai tu sete? Il Signore dice alla Samaritana: se tu hai sete e mi chiedi a me di darti l'acqua che ho io te la darò. Hai tu sete? Perché se tu hai sete, Dio ti dà. E ti dà un'acqua, dice, che scaturisce in vita eterna. Cioè, quello che egli ci dà poi produrrà in noi un'altra fonte. La parola di Dio di che cosa stava parlando? Non parlava dell'acqua del pozzo, che una volta anticamente si andava al pozzo ad attingere l'acqua. Egli manifesta se stesso alla Samaritana, egli manifesta se stesso al mondo. Apre a tutti, perché la salvezza anticamente nel Vecchio Testamento era dato solo al popolo di Israele. Con la venuta di Gesù ha aperto a tutti la salvezza, tutti. Tutti possono ottenere la salvezza, basta che glielo chiedi. Tutti possono ottenere acqua che produce vita eterna, basta che glielo chiedi. Egli, questa donna era incredula, dice, un giudeo che parla con una samaritana. Poi il Signore continua. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. La donna gli disse: Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. E voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Questo incontro, se tu poni mente, non assomiglia in qualche maniera all'incontro tuo con Gesù? L'incontro di questa donna samaritana con Gesù sembra che avviene per un caso. È avvenuto perché Gesù aveva sete. Lei era andata ad attingere dell'acqua. E poi nasce questo rapporto fra questa donna e Gesù. Non è avvenuto così con noi? Non avevamo noi sete? l'anima nostra non aveva sete? Come mai continuiamo a frequentare i culti? Perché stiamo ricevendo qualcosa, l'anima nostra sta ricevendo qualcosa. Qualcosa di eterno, perché egli dice: quest'acqua che io ti darò produrrà vita eterna, e ancora produrrà una fonte di vita, cioè la parola di Dio, quando noi la crediamo, produce in noi vita, scaturisce, dice, una fonte dentro, riceviamo la vita e scaturisce dentro di noi una fonte, diventiamo anche noi una fonte. Guardate questa donna cosa gli chiede subito al Signore. La prima cosa che gli chiede, dice: dove bisogna adorare? Noi diciamo sul monte di Samaria, voi dite a Gerusalemme. Gesù risponde, dice: dove bisogna andare? Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito, quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. E in questi passi il Signore dice delle cose fondamentali del rapporto con Lui, nel rapporto di vita con Lui, del rapporto di culto con Lui. Questa donna che era piena di dubbi, che aveva sete, che voleva conoscere la verità, perché il Signore si fa incontrare e si fa conoscere da coloro che lo vogliono incontrare. Egli dà da bere a coloro che hanno sete. Se tu hai sete, ti darà da bere. Se questa sera sei venuto pensando di ricevere qualcosa, questa sera lo otterrai, riceverai dall'alto, da Gesù Cristo, perché gli ha detto una cosa, non perché lo diciamo noi, è scritto. Dice: dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là, sono presente, e com'è presente? In spirito e verità. Il Dio è spirito. Se egli è presente, risponderà alle nostre richieste, interverrà nella nostra vita, risponderà ai nostri dubbi. Questa donna aveva dei dubbi, dentro questa donna aveva un problema di fede, non sapeva qual era la verità, questa cercava la verità, voleva conoscere qual era la verità. Dice: come mai tu che sei giudeo parli a me? Se tu sei alla ricerca della verità, egli si farà trovare da te e ti annunzierà la verità e tu sentirai che è la verità. Quando l'anima nostra riceve la parola di Dio, l'anima nostra si sazia. La parola di Dio sazia l'anima. Noi abbiamo tre nature. Abbiamo la natura dello spirito, dell'anima e quella umana. Il pane sazia, pane di grano, sazia il corpo fisico, giusto? Ma l'anima ha bisogno di un cibo. Dice la scrittura, sì. Anche se noi non lo conosciamo, non lo conoscevamo, oggi lo conosciamo. Il cibo dell'anima è la parola di Dio. è un cibo che dà vita. Ma l'anima, se si ciba di cibi avariati, non vi è mai capitato di ascoltare una parola che produce male dentro di noi? È successo a qualcuno? A me pure, io non so. Perché l'anima nostra, noi siamo essenzialmente anima. Io un giorno devo ringraziare il fratello Diego di Frascati che mi ha invitato in un posto dove io ho potuto parlare un po' dell'anima. Noi siamo essenzialmente anima. L'uomo pensa che la sua vita finisce su questa terra. La vita è solo qua, è finita. Alcuni pensando questo, avendo questo concetto filosofico, concetto è un concetto filosofico, avendo questo concetto, dice se mi devo spegnere, voglio fare tutto al massimo perché tanto la mia vita durerà, si sta accorciando e voglio fare di tutto. Ora, questo è un concetto, ma non è la verità. La verità è un'altra, che noi siamo essenzialmente anima, quella parte dove ci sono i nostri sentimenti, i nostri pensieri. Voi pensate che è nel corpo? Non è nel corpo. Interfaccia attraverso la mente, si interfaccia attraverso la mente, ma non è nel corpo, è l'anima. L'anima nostra è eterna. Io credo che il Signore tornerà in questo tempo e ci rapirà. E poi incontreremo tutti coloro che si sono addormentati in Cristo. Ma non col corpo vecchio, con un corpo nuovo, con un corpo di risurrezione. L'anima nostra, di coloro che si sono addormentati in Cristo, le anime, l'anima è davanti al Signore. Ora, sono davanti al Signore, perché in Cristo tutto è compiuto. Se fosse solo su questo, in questo tempo la nostra vita, tutto sarebbe vano, l'opera della croce sarebbe vana, tutto sarebbe, si concluderebbe tutto qua, ma non è così, fratelli, perché l'anima nostra che si interfaccia in questo tempo, opera, si interfaccia attraverso un corpo, che dura un tempo, ma l'anima nostra è eterna. Ecco perché Gesù è venuto per salvare l'anima nostra. Per l'eternità significa che chi crede in Gesù Cristo e l'accetta nel suo cuore e ci crede passa, abbiamo letto in Colossesi, veniamo trasportati dal regno delle tenebre, ve lo rileggo, abbiamo letto l'altra sera, egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Non dopo, oggi, attraverso la predicazione dell'Evangelo. Cioè, credendo nella parola predicata, spiritualmente passiamo da un potere a un altro, dal potere delle tenebre che è nel mondo, al potere di Gesù Cristo che è qua su questa terra. Che sulla terra ci sono due poteri. Così ci dice il nostro Signore. Il potere del mondo, delle tenebre, è il regno di Gesù Cristo. E la sua parola, la fede nella sua parola, ci trasporta nel regno della verità, nel regno della luce, cioè dove regna Gesù Cristo. È un fatto spirituale, fratelli. Siamo sempre noi. Fisicamente siamo sempre noi, ma spiritualmente domina un altro. Vuoi tu che domini un altro sulla tua vita? Perché il regno delle tenebre sulle anime, sai come, quali sono i frutti? Ci sono dei frutti, un albero produce dei frutti. Il Signore parla anche di questi frutti spirituali. La depressione è un frutto del regno delle tenebre, fratelli. Chi succhia la vita? Vedete, non ci sono medicine per certe cure, sono problemi animici dell'anima. Chi può curare l'anima? È il Signore, è la parola di Dio. La parola di Dio che libera l'anima dai lacci della morte. Non dice il Signore che Egli è venuto e ci ha liberati dal peccato e dai lacci della morte, dalla schiavitù della paura? Chiunque crede in Gesù Cristo viene sciolto dalla paura. Il regno delle tenebre sulle anime. Tu vedi, la maggior parte delle persone vivono paure, ansia, depressione. Non sanno neanche loro da dove vengono. Io non lo so. Non so da che cosa mi deriva. Poverini, come esempi biblici, hanno speso i loro averi nei medici cercando di trovare una soluzione. Poi alla fine, quando hanno finito tutto, arrivano davanti a Gesù. La sorella Pina che non c'è. Vi ricordate la testimonianza della sorella Pina? Io me la ricordo. Andava a fare il culto a Pellaro. Questa sorella abitava sopra. Sentendo parlare che c'era un culto al Signore, è voluta venire. Poverina, viveva una depressione incredibile. Quando è venuta, aveva gli occhi verso l'alto, nel vuoto. Un aspetto catatonico. E abbiamo pregato. Sai quando uno dice, proprio qua, poverina ci raccontava poi che prendeva uno scatolo di medicine per vincere tutte queste sue, e quando la prendevano le crisi forti, dovevano chiamare il 118. E io la vedevo che veniva con fede, cercando, se noi eravamo nella verità, cercando una risposta, cercando aiuto. E io mi ricordo quelle preghiere dove abbiamo pregato dicendo: Signore, intervieni tu, libera quest'anima dalla schiavitù, libera quest'anima dalla paura, libera quest'anima dai lacci della morte. Quando stava male, sai quali sono le parole che diceva? Mi sento morire. Sembra che muoio. Capitato mai a qualcuno? Poi a un certo punto, dopo un po' di visite che veniva ai culti assiduamente, un giorno me la vedo con uno scatolo e mi dice: io sono stato liberata e voglio buttare le medicine. Io mi sono preoccupato. Ho detto: io, il marito, i figli. Ho detto: sorella, ma è una cura che fai da anni. Come fai? Noi non siamo contro le medicine. Non è che se succede qualcosa poi dicono che siamo noi che diciamo di non prendere medicine. No, dice, voi non c'entrate nulla. Io sento che sono stata guarita, mi sento bene, non ho bisogno di medicine. E io insistendo, sorella, riprenditi queste medicine. Oh, non è che io non volevo, È una decisione che deve prendere uno, cioè la fede è personale, non so se La fede è personale. Dice no, io li vado a buttare nella spazzatura. Va bene, ok. Li ha buttati nella spazzatura. Da allora non prende più medicine. Ora sono passate quasi 20 anni. E quanti altri, non solo da questo tipo di problema, sono stati liberati dal Signore? Da tanti altri problemi. La parola di Dio produce vita, scaturisce a vita eterna, e noi stessi diventiamo poi una fonte di vita. Ma siamo una fonte se in noi abita la parola di Dio. È come quell'energia, una specie di energia nucleare, ma è molto più potente. L'energia nucleare non può dare la vita. L'energia nucleare, per un processo fisico, produce energia, ma non può dare la vita. Non so se un'energia che tu non vedi, non è che tu la vedi. Vedi tu l'energia, tu hai occhio per vedere l'energia elettrica. No, vedi la lampadina che riceve l'energia. La parola di Dio produce un'energia di vita molto di più dell'energia nucleare. Cioè, ti faccio questo paragone per farti capire che la parola di Dio produce vita vera, perché noi che siamo qua siamo testimoni che la parola di Dio è verace, è vera, e che ritenuta nel cuore produce vita. Se non fosse parola di Dio, non poteva crescere, non poteva espandersi la vita, il regno di Dio. Come dire, noi crediamo nel Signore, chi ci conferma è Lui con i segni, con i prodigi. Ha detto il Signore, andate a predicare l'Evangelo. Chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Dice, ora, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Chi è che accompagna i segni? È Lui. E il Signore accompagnava loro con i segni e con i prodigi. E molte opere potenti erano fatte per mezzo di loro. Di loro che hanno fede. Chi non ha fede, dice in un altro passo che il Signore non fece miracoli in alcuni luoghi perché non credevano. Dice perché? Perché non ha fatto miracoli? Perché non credevano. C'erano luoghi dove non credevano in Gesù. Per esempio, nei luoghi dove Gesù era nato. E lui stesso poi dice, nessuno è infatti. Perché? Perché lo vedevano come il figlio di Giuseppe. Non lo riconoscevano come Cristo, Messia. Per loro era Gesù figlio di Giuseppe. E per quelli che era figlio di Giuseppe non c'erano opere. Era il figlio di Giuseppe, una brava persona, un bravo giovane, come possiamo dire, un bravo, non ragazzo, a 30 anni non sei ragazzo, una brava persona. Dice, ma non è quello il figlio di Giuseppe, il figlio di Maria, il fratello di Tizio, di Caio, così. Dice, non poté fare miracoli perché non credevano in Lui. Hai visto come avviene pure che non ci sono i miracoli? Perché? Perché le anime non avevano fede, non credevano. Se tu credi, tu puoi vedere. Se tu credi, tu puoi ottenere. Com'è che uno ottiene e l'altro no? la fede. E la fede da dove viene? Dove si raccoglie? Andiamo a funghi? Andiamo a fede? No, non è così. La fede viene dall'udire la parola, fratelli. La fede viene dall'udire la parola. E l'udire la parola si ha per mezzo della predicazione. E come possono predicare se non sono mandati? Cioè significa che la parola di Dio è predicata solo dai mandati. E se ha la fede, se c'è la predicazione dei mandati, alimenta la fede. Cioè un cuore che crede viene alimentato. Aumenta la fede in chi? Nella persona di Gesù Cristo. E tu puoi vedere miracoli. Io prego per te che tu possa vedere miracoli nella tua vita. Ma per vedere miracoli devi rinunziare a te stesso. Devi vincere l'incredulità. Devi avere fede, fiducia. Sai perché tu non puoi vedere? Perché sei incredulo. Sai chi non ottiene? Chi è incredulo. L'incredulità. Dio non poteva fare miracoli. Lode Gesù Cristo. Dice, come si vince l'incredulità? Io ti dico, confessa che Gesù Cristo, proprio, se col cuore tu ci credi, con la bocca confessi che Gesù Cristo è il Signore. Se, lo dice nel capitolo 10 dei Romani, dice, se tu credi che Gesù è il Signore, confessalo con la tua bocca e ottieni giustizia mediante la fede. Cioè significa che se tu ci credi e con la bocca lo dici, vuol dire che ci credi e ubbidisci. Ottieni giustizia, sei giustificato. Lode Gesù Cristo. Sono dei passaggi di fede che sembrano, però se tu non li attui, se tu non vinci, vinci. Vuoi tu vedere l'opera di Dio nella tua vita? Vinci. Vinci le battaglie, abbi misericordia. Credi, non ti fare vincere dalle circostanze. Non dire, quello è Gesù, figlio di Giuseppe. Tu hai capito cosa vuol dire? Dici, Gesù è il Cristo, è il Messia. E tu vedrai, inizierai a vedere. Ma se tu dici, quello è Gesù, il figlio di Giuseppe, il figlio di Maria, lo conosciamo, che ci deve dire, che ci deve raccontare Gesù il falegname? Lo vedevano come il falegname, non potevano ottenere opere e vedere miracoli perché non credevano in Gesù. Per loro era non Gesù Cristo, ma era Gesù il falegname. Chi è Gesù per te? Chi è la Chiesa per te? Una riunione santa di fratelli radunati nel nome di Gesù Cristo, dove c'è un ministero, o è una riunione di conoscenti ed un amico? È la posizione del cuore. Qual è la diversità? La posizione del cuore. Se tu posizioni il tuo cuore nel riconoscere Gesù il Cristo, cioè il Messia, colui che è venuto per salvarci, che è morto sulla croce, che ancora di più è risorto per noi, perché Gesù è venuto morendo sulla croce, e chiunque ci crede entra nel sacrificio, entra nei benefici di questo sacrificio, ottiene la grazia e ottiene vita, ottiene, dice, il perdono dei peccati. Se tu vai ai piedi della croce e chiedi perdono al Signore, Egli ti perdona tutti i peccati. Hai tu bisogno di essere perdonato? Io sì. io ho bisogno che tutti i miei peccati vengano perdonati. Tutti. Quindi io voglio andare ai piedi di Gesù Cristo, ai piedi della croce, e chiedere perdono a Dio. E io voglio riconoscere il Signore Gesù Cristo, il Signore Gesù come il Cristo, il mandato. Gesù mandato, non Gesù falegname. Gesù il Cristo, il mandato di Dio, che è venuto per togliere il peccato del mondo, è venuto per dare salvezza, è venuto per ricollegare gli uomini a Dio attraverso la sua persona. Lode Gesù Cristo. Egli attraverso il suo corpo ha voluto riconciliare gli uomini a Dio. Confessa che Gesù è il Signore. Confessa. Vinci quella coltra di incredulità che si forma. È un'incrostazione che si forma nel mondo. L'incredulità è nel mondo, è nello spirito del mondo. Cioè, la terra, ci sono dei poteri spirituali, lo dice la Bibbia. Chi conosce le scritture, i ministri di Dio, sono ministri dello spirito. Conoscono le cose dello spirito. La terra è avvolta da entità, da regni spirituali, da potestà. Gesù è venuto per rompere le potestà delle tenebre, la potestà delle tenebre, perché regna il diavolo con tutti i suoi principati. E chiunque crede in Gesù Cristo viene liberato, viene sciolto dai legami della morte, perché il regno delle tenebre opera sugli uomini con la paura. Gli uomini che sono sotto la paura sono sotto il regno delle tenebre. Brave persone, non è che hanno fatto nulla, tutti. Gesù è venuto per liberare le persone, le anime, dal regno delle tenebre. Credi in Gesù Cristo ed egli ti darà la vita, una vita eterna. Cioè l'anima tua non morirà mai e tu non assaporerai mai i legami della morte, mai. Non so se questo ti può interessare. Se ti interessa, alzati in piedi e preghiamo il Signore. Signore, ti voglio ringraziare, Padre, ti voglio lodare e glorificare, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, Signore, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, e dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tu hai il regno, tua la potenza, tua la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Dino.
Gloria a Gesù Cristo. Rimaniamo in preghiera. Abbiamo ricevuto la parola che libera, la parola che salva, la parola che guarisce. Momento di ringraziare, ti sente di pregare, innalzi la preghiera al Signore.